Ciao da Stefano 2.0. Stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva. Ma se hai pazienza, le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto!
Ospite della puntata, Don Fabrizio del podcast Babology. Questo è Ascoltare Podcast Back Channel.
Oh, eccoci qua, caro Don Fabrizio, siamo nel back channel, dietro le quinte di Ascoltare Podcast, quindi facciamo una bella chiacchierata così senza un copione, toh? Mettiamo il solito copione delle mie solite domande.
Benissimo.
E ti faccio le domande così che mi vengono un po' di curiosità e abbastanza spontanee e vediamo se quello che vuoi dirmi, vuoi rispondere. Noi siamo qui tutti, a tutte orecchie.
Dai, sono pronto. Ti tengo le cuffie e ti seguo. Spara.
Allora, la prima che ti ho anche un po' accennato nel fuori onda è appunto: ma questi periodi così difficili che stiamo vivendo, che ci sono tanti là fuori su internet che scrivono di tutto e di più, secondo te sono proprio questi tempi apocalittici biblici di cui appunto ci ha scritto San Giovanni quella volta?
No, mi verrebbero tante espressioni, alcune contro la carità. Da dire, specialmente a certe catene di Sant'Antonio che arrivano via WhatsApp, nel senso che la storia. Allora, tutti noi abbiamo nella nostra vita alcuni momenti in cui ci sembra che il mondo, il cielo, Dio si rivoltino contro di noi. Normalmente quei momenti lì sono per ciascuno i momenti diversi della vita. In questo momento ci sta capitando tutti insieme. Una cosa che è, aspetta che fino alla fine della frase per capirmi meglio, naturale, cioè che sta nell'ordine della biologia e dell'evoluzione degli esseri viventi, cioè una malattia, che è particolarmente violento ed è particolarmente esteso, cioè in realtà è una pandemia. Quindi questa situazione appare per tutti la fine di un mondo, del proprio percorso, delle proprie sfide, dei propri progetti. Quindi stiamo condividendo tutti lo stesso sgomento, lo stesso spavento. E davanti agli spaventi chi c'è? Chi fa grida isteriche, chi si nasconde dietro il divano, chi si arma con coraggio e chi muore immolato per virtù eroiche. In questo caso stiamo vivendo la stessa cosa, cioè siamo davanti a una situazione drammatica e fanno molto chiasso le voci di tanti, quelli che pensano che sia venuto la fine dei tempi, che stia scendendo il nostro Signore dal cielo, beh, probabilmente non hanno letto la stessa Bibbia che ho letto io. E dall'altra parte è un po' particolare il loro modo di pensare a Dio, soprattutto non cristiano, cioè non secondo i Vangeli. San Giovanni l'Evangelista che scrive l'Apocalisse prima ha scritto il Vangelo e anche nell'Apocalisse ci sono molte più indicazioni di speranza e di fiducia in quel volto di Dio che Gesù annuncia rispetto a oddio, è finito tutto, moriremo tutti, tanto sarebbe stato così lo stesso. Scusa il cinismo.
Beh, quello ci è stato dato come strada da percorrere, che si nasce, si vive, si muore, la gente si dimentica questo, beh, da una parte giustamente, perché sennò poi sarebbe un po'
Cioè,
dura.
no, poi voglio dire, non sto banalizzando la paura è una cosa, no? È la reazione alla paura che secondo me, appunto, chi ha una reazione scomposta al punto di cercare fuori dagli elementi collegati a questa paura, cioè questa paura è una paura di un virus ed è una paura sanitaria in questo momento, a cui seguiranno due grandi crisi economica e sociale, psicologica, molto grandi. Ma questo è, bisogna chiamare le cose con il loro nome. In questo momento siamo chiamati a una responsabilità e non a cospargerci di benzina, darci fuoco in nome di una qualche religione. Ecco, questo è quello che voglio dire agli apocalittici, ecco.
Sì, che poi Apocalisse vuol dire rivelazione, se non ricordo male, o no?
Sì, è una cosa che aprire gli occhi. Apocalipto vuol dire togliere il velo, no? Svelare, rivelare, appunto, in qualche senso.
Quindi noi gli abbiamo dato questo senso, perché comunque ci sono descritte certe situazioni abbastanza difficili e appunto dure da accettare, ma che appunto poi, come hai detto tu, succedono.
È una roba tragica quello che ci sta succedendo, ma è una roba che succede. Noi occidentali, noi europei, noi italiani poi in particolare, abbiamo vissuto per tanto tempo e viviamo in una società agiata, benestante, tecnologica, e ci siamo illusi che alcune cose che invece riguardano il nostro essere normali, di carne e di sangue, animali, non ci avrebbero mai più toccato. Invece ci toccano. Vivendo continuamente sfamati, cioè senza la fatica di doverci procacciare il cibo e di dover andare a cercare da mangiare, abbiamo avuto l'illusione che sarebbe stato così per sempre. Invece quando la natura chiama e punge, noi ci stiamo un po' perdendo d'animo, perdiamo le staffe, ci arrabbiamo, solite derive, la rabbia e la paura che normalmente combinano, mixate, qualche guaio.
Quindi un po' forse può essere che Dio ci sta un po' ricordando con questo della nostra natura, no?
No, proprio di no, nel senso che questa stessa frase, secondo me, pecca di questo, no? L'impressione che ci sia un burattinaio dietro le quinte. E non è così, cioè Dio non ci sta ricordando la nostra natura, ce ne siamo ricordati noi. Ecco, l'apocalisse, il disvelamento avviene a noi. Chi sono i profeti? I profeti non sono quelli che hanno un contatto come dei medium con la voce di Dio che gli bisbiglia nell'orecchio: guarda che sta succedendo questo, o farò così. Il profeta è colui che vede con i suoi occhi lucidi la realtà e dice: guardate figlioli, che se andiamo avanti così succederanno delle cose, e se facciamo in questo modo ne succederanno delle altre, probabilmente riusciamo a porre rimedio. Quindi in realtà il nostro cioè il punto è come noi oggi possiamo diventare profeti in questa situazione, non come possiamo accettare la volontà di Dio. Anche certe letture zuccherate del Vangelo, dei suoi personaggi, che penso a Maria, la più grande dei santi, la più grande delle sante, perché madre, perché ha detto sì a fiat voluntas tua, no? Sia fatta la tua volontà. E bon, cosa significa in realtà? Vuol dire che non abbiamo nessun ruolo in questa volontà che si compie? Vuol dire che non possiamo fare niente? Allora cosa abbiamo fatto per tutta la storia, da quando siamo usciti dalle caverne, anzi da quando siamo scesi dalle piante fino ad oggi, se non prendere in mano la vita e farne qualcosa di buono? E quando sento gli anziani, no, che brontolano perché voi giovani non sapete cos'è la fame, e io gli ricordo che loro hanno sputato sangue perché i loro figli non facessero più la fame, proprio perché sapevano che cos'era la fame, e che il fatto di avere in questo momento dietro le mie spalle un termosifone scaldato con una caldaia che qualcuno ha progettato, inventato e prodotto, è un passo avanti, non una comodità e un lusso che mi farà essere meno umano, no? Il punto è ricordarmi che però il sudore della mia fronte comprerà il gasolio per far andare avanti questa caldaia, e se io batto la fiacca, se io dormo, se io non faccio quello a cui sono chiamato e che è il mio compito, allora è giusto che io stia al freddo, ma non perché Dio vuole che io stia al freddo per richiamarmi, ma perché io sono un pollo.
Ok, quindi insomma, e quindi per sentire un po' più la voce di Dio, secondo te cosa ci consiglieresti in questo periodo, ma anche in tutti i periodi della nostra vita? Quale potrebbe essere?
Esatto, niente più di quello che dico a me stesso tutti i giorni, no? Ascolta, se tu pensa, allora, se io ti chiedo qual è il primo dei comandamenti? Interrogazione di capitolo.
Eccolo là, vedi che adesso sono preso in castagna, comunque dovrebbe essere: non avrai altro Dio all'infuori di me.
Sbagliato, due, a posto.
Ecco,
il racconto del dono dei dieci comandamenti comincia con un'espressione che è essa stessa il comandamento: ascolta Israele.
Ascolta Israele.
Il Signore Dio tuo, il Signore uno solo, non avrai altro Dio lì fuori di te. Ascolta. Allora, il punto è questo: che ci dimentichiamo spesso di ascoltare. Uno, noi stessi. Chi sei, cosa vuoi, riconciliarti col male che hai fatto, mettere in ordine i tuoi desideri, i tuoi progetti e anche i tuoi limiti. Due, con le persone che hai intorno, le persone che frequenti quotidianamente, le persone che ami, che ti amano, verso le quali hai delle responsabilità, ascoltare sul serio. In questo momento, come in tutti i momenti della vita, ci è chiesto, ma oggi ci è chiesto in modo speciale, e ci sono tante famiglie che si scoprono di non aver mai parlato e affrontato delle questioni perché la routine quotidiana e la stanchezza del lavoro ti portano a non parlare e a lasciar correre. E adesso sei obbligato a parlare con tuo figlio che ha 15 anni e che devi mettere in conto nella tua vita, che non è più un bambino che puoi appoggiare al seggiolone davanti al tablet. E terzo, ascolta Dio. Ascoltalo, ma non perché lui ti dica quello che devi fare, ma perché l'esperienza del suo amore, che va ripetuto e ripetuto e ripetuto, cioè va ascoltato, va compreso, piano piano intenerisca il tuo cuore e lo ammorbidisca fino al giorno in cui dirai: ecco, probabilmente intravedo in questa nebbia fitta un po' di bene e provo a fare la mia parte perché abbia spazio.
Ma e quindi il ruolo dei 10 comandamenti in questo ascolto qual è dal tuo punto di vista di appunto sacerdote?
Se vogliamo proprio andare a fare un'esegesi di quel testo, dobbiamo ricordare in che contesto è messo, e cioè la legge che è consegnata al popolo, che viene via da un sistema che loro chiamano schiavitù, comunque di forte dipendenza e di subalternità agli egiziani, e va verso una terra promessa e ci deve andare con uno statuto, lo statuto di chi sente di essere oggetto privilegiato dell'amore di un Dio che ha quel volto lì, il volto di un Dio che ti prende dalla schiavitù e ti porta verso una terra promessa, il Dio della promessa, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ad Abramo, Isacco e Giacobbe, così come a Mosè, Dio fa la stessa promessa sempre: ti darò una terra promessa e alla tua discendenza sarà numerosa come le stelle. Quindi La promessa è qualcosa che sta nel tuo futuro, ma che tu puoi raggiungere, e la tua discendenza è la garanzia che non muore il tuo sforzo e la tua vita. Come fare per fare questo? Attieniti ad alcune regole che sono dentro il tuo cuore, perché il tuo cuore lo sa che uccidere l'altro è male, che togliere all'altro i suoi affetti, la sua donna o le cose che ama è male. Il tuo cuore lo sa che le tue radici, tuo padre e tua madre, anche quando fossero radici storte, rugose, sono radici che ti hanno dato vita e non puoi andare oltre la tua storia, la tua pelle, il colore dei tuoi occhi e così via. I 10 comandamenti sono il modo legale di scrivere una appartenenza e una figliolanza del popolo davanti a Dio. Su quella base può spiccare il volo, sapendo che il suo DNA, così detto, il DNA del popolo è quello di stare dentro quella promessa di Dio, il popolo comincia una nuova vita di libertà.
E invece sul discorso che nella storia purtroppo la Chiesa, anche lei, ha avuto le sue fatiche, e forse ha sfruttato questi comandamenti anche un po' invece per sottomettere le persone, appunto anche col senso di colpa, tu cosa ne pensi?
Ma io, allora, bisogna distinguere il senso di colpa delle cose che faccio io e delle cose che fanno gli altri. Allora, nella storia della Chiesa ci sono grandissimi immensi santi e grandissimi immensi farabutti. Nella storia della Chiesa, anche sul soglio di Pietro, ci sono delle persone che hanno tradito la loro appartenenza a quella legge d'amore che Dio gli aveva dato. Proprio in questi giorni, ma non so quando uscirà questo podcast, quindi in marzo Bistori ha fatto uscire un bellissimo episodio sull'elefante bianco di Giulio II, che è stato poi nel 1516 un po' l'ennesimo segno di una corte sparzosa e affatto evangelica che ha fatto sì che Lutero affiggesse le sue 95 tesi e da lì cominciasse un movimento di rinnovo che poi però ha comportato uno scisma nella Chiesa. La colpa è proprio quella di aver scelto un uomo per delle ragioni politiche e delle logiche di potere, quando sempre bisognerebbe scegliere, in obbedienza allo spirito, persone diverse. Ma lo spirito si nasconde nelle pieghe della storia, e quindi del bene può venire anche da me, che sono una barca piena di falle che va alla deriva e tante volte imbarca più acqua di quanta riesca a farne fuori, e va bene così da una parte. Dall'altra, non dimentichiamoci la responsabilità personale importante, reale, di ciascuno, di fare la propria parte. E non posso giustificare le guerre dei crociati, le crociate, non posso giustificarle, le posso comprendere dal punto di vista logico, politico, strategico, storico, ma non posso giustificarle, non posso dire erano una cosa buona, erano una cosa malvagia, fatta male. Bene, non avendo io il potere di cambiare quella parte di storia, perché risale a 800 anni fa, posso solo pensare alla mia vita come a una costruzione eventualmente di pace, di dialogo, e non di conflitto e di conquista. Vabbè,
poi anche avevano certe logiche in quel determinato periodo storico, e quindi rimarcare qualcosa che è stato e che è stato fatto bene o male secondo le nostre logiche di oggi anche è tutto, insomma, da discutere dal mio punto di vista. Però anche mi ricollego a questo discorso che facevamo prima, e secondo te anche un po' l'ateismo che c'è sempre stato, ma soprattutto in questi tempi, è ricollegabile anche a questi discorsi qua, o anche a questa tecnologia, a questa appunto possibilità nelle nostre realtà occidentali, che ha fatto sì che tanta gente si sia allontanata? Ma anche, dico, anche un po' dal punto di vista spirituale, cioè vedo tantissimi che, piuttosto anche di fare un percorso spirituale in generale, non collegato al discorso della religione cattolica o della una religione in particolare, appunto, preferiscono dire: ma io non ci credo, vivo per quel che vivo e ci prendo dentro più che posso.
Allora, l'ateismo militante armato è finito, perché più nessun pensatore serio si limiterebbe a dire state dicendo delle frottole, delle stupidaggini, perché siamo in un'epoca di grande intimismo e di grande personalismo delle idee, per cui al massimo c'è un po' di scetticismo o di menefreghismo, usiamo così, anche se non è una corrente filosofica vera, comunque ci capiamo, per cui ognuno creda quello che vuole, anzi c'è una grande difesa delle proprie convinzioni come quelle giuste, dicendo anche: ma tu pensala come vuoi, ti rispetto. E questa cosa genera altri tipi di problemi. Certamente io ho delle persone che considero amiche e che amo e che si professano così. Atei è una parola esagerata, no? Che si professano senza riferimenti religiosi connotati, e che poi normalmente nella loro vita cercano altre vie per canalizzare questa sensibilità che il cuore umano ha, perché comunque tutti noi guardiamo più in profondità le cose e andiamo un po' oltre quello che tocchiamo, questa scrivania, questo microfono e questa penna, andiamo al senso delle cose e ci appassioniamo al loro significato, al loro perché, no? A questo io non voglio, come dire, proporre tutti i momenti la mia visione, perché quello che mi dà vita e mi dà mi convince è comunque fragile, perché anche io sono sempre in ricerca, anche io sono sempre in cammino, quindi non posso dire: ah, ho ragione di sicuro, no? Possiamo cercare insieme e vivere la nostra vita sensibili, attivando quella sensibilità che ci dice: ma chissà com'è, no? Tra i modi di lettura della vita, della profondità, dell'oltre che c'è, io ho trovato nel Vangelo di Gesù un modo, una bussola che mi pare sensata, seria e affidabile per provare con quel linguaggio a vivere la mia vita e a quella parola mi affido. Ce ne sono altre, alcune storicamente molto consolidate, alcune che possiamo derubricare a mode momentanee. In ogni caso, la ricerca attiva è una cosa buona, è una cosa bella.
Sì, penso che anch'io, che appunto quando c'è anche un po' così un reciproco rispetto, un reciproco modo di accettare l'altro per quello che è, senza fissarsi su quello che pensa o che è diverso da me, si potrebbe appunto andare molto più avanti in questo mondo così difficile e riuscire anche a trovare una strada su cui camminare tutti insieme, invece chissà perché andiamo sempre alla ricerca di quello che ci differenzia dagli altri. Questo è il mio pensiero, naturalmente.
Sì, ma poi cioè io ogni tanto alla prima battuta, alla prima domanda mi rendo conto che c'è qualcuno che sceglie per posa un ateismo appunto borbottone, così scorbutico, e va bene, una posa è una maniera, no, di porsi, va bene, a volte li assecondo, scherzo, rido, li lascio parlare, poi ci sono in giro anche i pazzi, gli imbecilli, ecco, questo dirlo.
E questo è vero.
Anche tra i cattolici ci sono i pazzi e gli imbecilli. Non so se ti è girato questo messaggio a proposito del rosario di stasera, questo qui: massima diffusione, massima diffusione, massima diffusione su WhatsApp, che è a dir poco ridicolo, che fa del Papa uno sciamano e del Santissimo Sacramento il suo talismano che brandisce in mano per scacciare il nemico invisibile.
Come si dice? Ripetendo le parole magiche, ossia le preghiere così a vanvero, così in modo vuoto, si possa avere poi...
Hocus pocus.
Ecco, sì, un po' quello.
Qui negli anni 90, sulle streghe, c'era tutta una, adesso non mi ricordo benissimo, comunque hocus pocus era la formula magica delle streghe sul calderone per tirar fuori le cose, poi forse appunto viene da qualche testo, Salem, queste robe qua. Ebbene, hocus pocus che cos'è se non la storpiatura di hoc est enim corpus meum, che è la formula con cui il sacerdote consacra il pane eucaristico. Allora, il popolo ha mutato questa hoc est corpus meum in hocus pocus ed è diventata una formula magica. Ecco, siamo lontani anni luce da quello che succede sull'altare. Eppure, va bene, questo è successo.
Vabbè, ma adesso appunto ti faccio l'ultima domandina, così anche questa sui discorsi un po' apocalittici, eccetera, nel senso... delle varie apparizioni invece mariane, che poi stranamente da quello che so io almeno appare solo a noi cattolici, e dei suoi avvertimenti.
Tu... Non è vero, sai, ci sono apparizioni di tutti i generi anche ad altre, però vai avanti con la domanda poi ti rispondo.
No, appunto, ecco, così sono curioso anche di questo, perché ti dico, anch'io ne so fin là, anzi metto davanti la mia grandissima ignoranza, e appunto alla fin fine chiede di far cose che, se stessimo anche a guardarle molto laicamente, anche son molto, diciamo, anche sensate, cioè cercare di convertire nel senso cambiare modo di pensare il mondo in cui stiamo vivendo adesso e come lo stiamo riducendo, anche lo fa molto ben vedere che dovremmo cambiare anche il nostro modo di pensare. Quindi ti domando appunto cosa ne pensi comunque di queste apparizioni, se puoi dirmi qualcosa di più, e così una tua opinione in merito.
Allora, ti parto da un racconto di una, diciamo, delicato, di una storia che ho vissuto io. A un certo momento una famiglia perde il nonno e la vedova è inconsolabile, insomma, mi si presenta, parliamo un po' e chiacchieriamo un po', no? E lei era, come sempre succede in questi casi, molto preoccupata, perché negli ultimi tempi non ha fatto tutto quello che avrebbe potuto, non ha fatto tutto quello che era a sua possibilità, perché sono diventata vecchia, non riesco più a lavarlo, non riesco più a assisterlo, non riesco più a fare le cose. E questa cosa l'aveva messa in grande stato di ansia, quasi più del dolore di averlo perso, cioè di dire non ho fatto niente per lui. E nel consolarla ho cercato di farle coraggio, di farle capire che invece no, e che e che tutto quello che avrebbe potuto fare l'aveva fatto e che stesse tranquilla, insomma, che soprattutto si riposasse un po' dopo il funerale, che stesse più tranquilla possibile. Ebbene, qualche giorno dopo il funerale ci siamo rivisti e così davanti a un caffè mi ha detto: sai, ieri sera ho sognato mio marito che mi salutava e io ho improvvisamente sentito una pace nel cuore, no? E allora io vengo via da quel caffè con quella signora con tante domande nella testa, no? Che cosa ha visto? Che cosa ha sognato? Che cosa sta raccontando? Se lo sta raccontando a se stessa? Allora credo realmente che nel corso dei riti di passaggio, l'aggravarsi della malattia, la corsa affannosa in ospedale e poi la morte, il rosario, il funerale, i parenti, gli abbracci, eccetera, fosse arrivato il momento per il treno di fermarsi in stazione. E quindi nel suo cuore questa esperienza di saluto le ha portato pace. Il desiderio di salutare per l'ultima volta, di riappacificarsi con il suo defunto marito, l'ha portata a, dico, sognare o immaginare questa scena di saluto tenero, di arrivederci con una persona che ha sempre amato. Allora, è un'esperienza reale? Dipende da che significato diamo alla parola reale. È un'esperienza concreta, dimostrabile, fotografabile, raccontabile, fuori dal contesto? Forse no. Ma è un'esperienza vera. È un'esperienza che quella donna, per l'amore profondo che ha avuto per quell'uomo, ha maturato dentro di sé e le ha fatto fare un passaggio di vita molto grande. Allora, questa cosa te l'ho raccontata perché ha molte similitudini con i racconti delle apparizioni che nel mondo riguardano, per esempio, la Madonna o gli altri santi o lo stesso Gesù Cristo. Cioè delle persone che hanno fatto un'esperienza non raccontabile, non toccabile, non spiegabile con delle fotografie, con dei dati sensibili, ma comprensibili per la loro esperienza. Allora, quando io racconto, quando io spiego, io sono parroco e rettore di un santuario, perché è un santuario parrocchia, e quando racconto che cos'è un santuario, io dico sempre: è il luogo dell'esperienza del santo, non San Mauro, il titolare, ma il santo per eccellenza, quel santo onnipotente che è capace di prendere la tua vita con le sue domande e di farla attraversare dei passaggi, farla maturare. In questo senso qualcuno potrebbe avere vissuto realmente un incontro quasi mistico, o passami il termine, no? Cioè qualcosa che vada oltre la sua esperienza, un grande caldo, un profumo, un brivido. Non tutti, non obbligatorio. Non posso guardare nella stessa direzione e dire: ho visto anch'io santo, perché io non sono lui, non ho quel vissuto, non ho quella domanda, no? E non è un caso che la Madonna, per esempio, appaia vestita sempre con gli abiti di quel più sontuosi e più ricchi, ma di quel popolo lì. La Aparecida è vestita con i colori del Sud America e Lourdes è una donna di bianco con questo abito morbido in voga e di moda all'epoca dell'apparizione. Le parole che usano, le Madonne sono le parole che quella persona, i ragazzi oppure Fatima o Banè, avevano bisogno di sentire. Chissà se a Lourdes Bernadette non aveva sentito prima un prete predicare dell'Immacolata Concezione e questa cosa abbia scavato dentro di lei una sete di capire cosa vuol dire essere immacolati, cos'è la nascita, che cos'è questo mistero, finché vedendo la Madonna le è apparsa esattamente come la sua domanda si poneva. In questo senso Bernadette ha fatto un'esperienza del santo, un'esperienza di un Dio che tocca concretamente la terra, ma è un'esperienza unica. Noi possiamo andare in memoria sua in quel santuario con la nostra domanda a cercare altro, tant'è che Lourdes, di cui stavamo parlando, è diventato un santuario legato al mondo della salute e della guarigione, che non è il motivo per cui Madonna è apparso, ma lo è diventato proprio perché l'esperienza della salvezza, in latino è la stessa identica parola, fa rima con l'esperienza della salute.
Ho capito. E dicevi che comunque non appare solo ai cattolici, solo per curiosità, poi andrei a concludere.
No, questo meccanismo succede, cioè tu pensa all'estasi in certi riti, sia dell'Oriente, sia africani. L'estasi, lo svenimento, la grande luce, i tremori, i sudori, a seconda della cultura e di cosa si intende per apparizione in quella cultura, certi fenomeni che noi potremmo dire oltre il normale, oltre il naturale, soprannaturale, avvengono, ma avvengono sempre in maniera personale, come un vissuto. Ma io non lo so, nessuno, forse nemmeno tu, puoi spiegare che cosa provi per tua moglie o che cosa hai vissuto quando hai tenuto in mano il tuo bambino lungo 40 centimetri per la prima volta. Quell'esperienza è unica e speciale, pur facendola milioni di persone alla volta. La stessa identica esperienza, pur sapendola tutti, non la possiamo spiegare, perché è talmente grande che va oltre la normalità, pur essendo assolutamente normale.
Guarda Dom, sono appunto molto contento di aver potuto parlare con te, perché anche queste tue parole così mi hanno colpito, grazie. Io a questo punto andrei ancora sia a ringraziarti che a chiederti i tuoi contatti su internet, che è sempre una bella cosa per tutti, ricordarceli un'altra volta.
Io ho un podcast che si intitola Babology. Sono Sbaboloci su Instagram e Sbabicio su Telegram, e uno può scrivermi oppure ascoltarmi oppure no, va bene lo stesso, siamo amici uguali.
È così, anche se anche costui o costei ha qualche domanda da farti, ecco, sa dove trovarti.
Sì, non che io sappia rispondere, ma vabbè, dai.
Insomma, dai, te la cavi, dai. Non essere così modesto. Senti, grazie ancora. Io ricordo che comunque appunto chi vuol venirmi a trovare, io sono su www.ascoltarepodcast.com, dove ci sono tutti i miei riferimenti del podcast, dei contatti, eccetera. E che altro da dire? Niente. Un grande saluto a Don Fabrizio. Ciao Don.
Ciao a te, ciao a tutti quelli che hanno ascoltato.
E ci risentiamo alla prossima puntata. Un grande ciao da Stefano 2.0 di Ascoltare Podcast.
Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me/ascoltarepodcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast@gmail.com. Grazie e a presto!